Raffaele Volpe, pastore della Chiesa Battista di Pistoia, già presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Evangeliche Battiste. Ben trovato Raffaele, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Leggo a proposito degli Stati Uniti, USA, valanga Trump. Sul Corriere, Trump stravince nel Super Tuesday. Tanti commenti, diciamo anche le preoccupazioni per i risvolti che hanno queste elezioni negli Stati Uniti. Io vedo anche sul Corriere a pagina 4 una dichiarazione di Trump: il mio successo porterà unità. Come abbiamo già detto altre volte, tu segui con un particolare interesse la politica americana, anche perché tua moglie è americana. C'ha proprio, va a votare tua moglie, giusto per
partire? Sì, certo.
Dove vota? All'ambasciata?
No, si vota per posta.
Ah, per posta, ok.
Molto semplice.
Allora qui avete
semplice.
Hai sentito la risata di Claudio Coppini?
No, perché a volte da noi è tutto molto complicato,
però ci sono le polemiche anche negli Stati Uniti sul voto per posta, mi sembra di ricordare. Comunque, Raffaele Volpe, insomma, intanto tu in un'occasione ci avevi detto: io penso che non sarà la via giudiziaria a fermare Trump, ma è giusto che sia il popolo americano.
Certo.
Sempre le stesse convinzioni.
Ma per forza, questa è la grandezza e la forza di una democrazia, si misura sulla capacità poi di un popolo di decidere il proprio destino, nel bene e nel male. Tra parentesi, però, chiariamo una cosa: cioè, una valanga l'ha ricevuta anche Biden, per essere giusti.
Certo.
Cioè, anche Biden è stato confermato, e quindi si sfidano due persone che potrebbero stare in una casa per anziani, tutte e due, forse uno più che in una casa per anziani, anche in una casa di cura, scusami.
Non diciamo chi, naturalmente. Non
per... Esatto. Okay. Questa è l'unica tristezza di questo discorso, poi che gli americani, come dire, si assumano la responsabilità del proprio destino. Questa è la democrazia.
Nel frattempo, prima di dare la parola a Claudio, leggo un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore, perché di questo tema abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Allora lui ci scrive: ma perché gli americani dovrebbero votare un anziano signore come Biden, decano della politica, che purtroppo non ha più tutte le facoltà mentali, invece che un presidente come Trump, un imprenditore, e che odia la guerra, le guerre stupide come quella in Ucraina, e che serve solo a facoltosi amici di Biden? Poi lui parla del figlio di Biden, che insomma è implicato in questioni poco chiare con la giustizia. Allora, Claudio.
Ora, sicuramente sarà sul discorso delle guerre, possiamo essere d'accordo, però quello che è successo il 6 di gennaio...
E qui ci riporta alla questione giudiziaria, però, esatto. Che invece sembra...
Esatto, però insomma voglio dire lì c'è stato anche...
Qualcosa di grave.
Dei morti, no? Mi sembra,
certo,
oltretutto.
Certo.
Poi abbiamo quelle immagini, penso che tutti noi siamo stati in televisione.
Ma agli americani non interessa.
Vabbè, vedremo. No, mentre mi interessava, volevo passare... a Raffaele Volpe, la Nikki Haley dice chiaramente si è ritirata dalla corsa alla provvidenza.
Sì, alla provvidenza.
Forse però non è un lapsus, forse è un lapsus santo,
okay.
Perché rispetto a quello che diceva sulle case di riposo, comunque ha un pacchetto di un 20% di voti repubblicani e dice che
se li dovrà sudare Trump,
il candidato dello stesso partito se li dovrà guadagnare.
Allora, Raffaele Volpe.
Sì, diciamo, questa è una delle speranze che Biden ha, cioè che questi voti comunque non vadano a Trump. Cioè, diciamo che Trump è riuscito a fare quello che Berlusconi riuscì a fare in Italia, perché poi l'Italia arriva sempre prima, parliamoci chiaro.
Noi siamo bravi. Sì.
Cioè, è riuscita a dividere completamente un paese. Cioè, questo secondo me, poi al di là di tutte le questioni, al di là del fatto che noi Trump l'abbiamo già provato, no? Quindi, e ha perso nel momento in cui doveva essere riconfermato, quindi vuol dire che comunque il popolo americano ha verificato che non era un buon presidente, se no l'avrebbe riconfermato. Però al di là di tutto questo, cioè, la cosa poi drammatica è che ha spaccato letteralmente un paese.
Lui dice: il mio successo porterà unità.
Certo, porterà l'unità della divisione. Cioè, che unità porta? Cioè, il paese è già spaccato. Quindi questo è il lato più drammatico, poi alla fine è questo, cioè che la crisi delle nostre democrazie si sta misurando in questa drammatica polarizzazione, spaccatura, per cui non c'è un tessuto costituzionale, un tessuto di regole, di tradizioni riconosciute comune su cui si gioca una partita, ma è una contrapposizione tra il bene e il male. Se vinco io vince il bene, se perdo io vince il male. Cioè, questa è una logica perversa che non ci porta da nessuna parte.
Claudio.
No, ieri ho visto un video dove Trump è in un grande campo da tennis, penso che sia, non so se è Flushing Meadows, e Adriano Palata commentava i colpi di Biden. Allora, e dice: è proprio come lui spara, tirava delle bordate, la palla
Biden o Trump?
No, scusate, Trump, no, forse se no l'ascoltatore ci stava e dice: guarda che Biden nemmeno tiene la racchetta,
sì,
in mano.
Okay.
No, lui tirava, dice: è proprio com'è lui, cioè il contrario dello sport del tennis. Lui tirava delle pallate che andavano sugli spalti. Vabbè. E lui era contentissimo perché okay, sfogava questa sua.
Senti, io però ho bisogno di chiedere, forse sicuramente ne avrai parlato con tua moglie, visto che appunto tutti i guai giudiziari che ha Trump, perché ancora questi grandi consensi negli Stati Uniti? Come mai Trump?
Sì, c'è tre stati che non.
Ma insomma,
anche sono
comunque,
piccoli.
Trump trionfa al Super Tuesday. Questo è il Corriere della Sera e lo stesso dice Repubblica. Quindi, insomma, no, il risultato è chiaro. Vediamo un poco.
Beh, diciamo che mi ricordo di aver già affrontato un tema del genere. Diciamo che innanzitutto la polarizzazione porta a questo. Cioè, siccome il mio avversario è Biden, quindi io sostengo Trump. Questa è la logica della polarizzazione. Quindi non si valuta più la qualità del tuo candidato, ma l'elemento negativo del tuo oppositore, no? Poi, ripeto, cioè, una delle questioni fondamentali per cui l'americano vota non è il cuore, ma il portafoglio. E quindi se un candidato ti dice che si concentrerà sull'economia locale, che manderà quel paese tutti gli altri, che prenderà pedate i messicani e così via, ecco, questo non tocca tanto l'elemento ideologico, tocca l'elemento del portafoglio.
Ecco, però c'è una parte consistente anche dei cristiani evangelici, che sono favorevoli, nonostante appunto, insomma, quello che tu ci hai detto. Questa come si spiega? Ecco, la tua moglie come la spiega? Ecco, mettiamola così, lei che è americana.
Ma diciamo che qui più che spiegarla ci vorrebbe effettivamente un buon medico per capire queste cose.
Ah, ecco, sei un po' così
medico,
caustico, eh?
Nell'ambito, ma sì, dell'ambito della psichiatria, perché stiamo parlando di un personaggio, Trump, di una immoralità agli ultimi livelli, no? Cioè, per tutto quello che ha fatto, per come tratta le donne, non ha nessuna educazione di tipo religioso, è proprio l'immagine contrapposta a quello che potrebbe essere, no, l'ideale di una figura evangelica.
Anche se il nostro ascoltatore sottolinea il fatto che lui è contro le guerre stupide, tra virgolette, quindi magari c'è anche qualcuno che forse in nome di un non coinvolgimento bellico degli Stati Uniti potrebbe votare Trump, o forse questa è una, come dire, è una tra le motivazioni meno importanti dal tuo punto di vista?
Assolutamente, il pacifismo è l'ultimo dei problemi di un certo evangelismo.
Va bene.
Americano, allora, più apocalittico semmai che...
Magari, se ci riusciamo ne parliamo anche fra un poco, ma intanto, certo. Claudio...
Mi ricordo Trump in una situazione delicata davanti a una chiesa che sventolava, perché così apparve, la Bibbia, tra l'altro era girata al contrario, mi ricordo, fu un video che è stato più volte ripreso, no? Quindi anche lì questo atteggiamento...
Però che rivendicava, sì, l'identità cristiana.
Sì, in questo modo però molto...
Sì, certo, molto aggressivo, ecco, è come a volte avviene anche tra i cristiani. Però Biden, uno potrebbe dire, ma possibile non ci fosse un candidato anche più giovane, non so, cioè i democratici sono proprio condannati a dover votare Biden, non c'era niente di meglio, ecco.
Beh, ripeto, possiamo dire esattamente la stessa cosa per i repubblicani.
Ah, certo, certo.
Può essere che i repubblicani, cioè con una straordinaria tradizione, ricordiamo Lincoln, no? Cioè, voglio dire, parliamo di una straordinaria anche tradizione, quella repubblicana. Può mai essere che i repubblicani si siano lasciati ingannare da questo falsificatore? Proprio non riesco a capire com'è possibile. E certo, poi l'altro discorso è come mai partiti politici di un certo spessore come quello democratico degli Stati Uniti non è capace di creare dei quadri che siano capaci poi di assumersi delle responsabilità. Ecco, su questo noi siamo molto più avanti.
Sì, ma la cosa strana è che noi abbiamo avuto presidenti giovani, il Clinton, Obama, e adesso si candida una persona che ha 81 anni. Cioè, con tutto il rispetto per le persone anziane, per carità, non è lì il problema, ma insomma è un bel rischio, ecco, va bene. Allora, direi...
Sul caso Mattarella siamo stati costretti a riconfermare un presidente.
Quindi anche gli italiani anche hanno a volte... Vabbè, lasciamo perdere l'età, però rimane comunque...
Non era nelle condizioni più lucide ancora oggi, ma insomma...
Biden?
No, Mattarella.
Allora, ci ascoltiamo Arisa, non vado via, e non andare via neanche tu Raffaele, perché ancora abbiamo un altro tema interessantissimo, sapete le polemiche di questa foto, no, della chiesa in Francia dove sparisce la croce perché ci sono le Olimpiadi, non si vuole urtare la sensibilità di nessuno, e qualcuno dice ma siamo sicuri che sia questa la strada giusta? Ne parliamo fra poco.
Non vale la pena rischiare, ti perdono il tuo gioco d'istinto, che poi un giorno non farò più male. Io vorrei ricordarti com'era abbracciarsi e sentire che tutto andava bene così. E se non puoi mandarmi via, e se non lo sai,
voglio
risa, non vado via, il tempo non ci cambierà? Qualcuno potrebbe dire quello che esattamente sta succedendo per anche la tradizione europea, insomma, la tradizione giudaico-cristiana. Manifesti senza la croce, lite sulle Olimpiadi, Parigi nega le radici, una polemica che è presente anche su Repubblica e sul Corriere della Sera, in prima pagina. Una città-stadio reinventata, brulicante di atleti, spettatori, con i luoghi iconici della Ville Lumière, addobbati a festa in colori sgargianti, manifesti ufficiali dei prossimi giochi olimpici e paralimpici appena svelati. Dovevano raccontare una storia, no? Una bella storia. Invece, tra questi disegni ce n'è uno. Dunque, è stata notata la mancanza di bandiere tricolori e della croce cristiana che svetta in cima della cupola degli Invalides. Nel disegno è infatti scomparsa. E allora si sono scatenate le polemiche. Che senso ha fare i giochi olimpici in Francia se è per nascondere ciò che siamo? Questo l'ha detto Marion Maréchal, capolista del partito di Zemmour alle europee, sempre a destra. Ma non sono solamente i politici di destra che si esprimono con perplessità e con polemica. Vedo sul Corriere della Sera Aldo Cazzullo, l'errore di abolire la croce, e poi ci sono le persone che dicono, ma le reazioni dei lettori, in fondo che cosa ha a che fare il cristianesimo sventolato sui monumenti con il cristianesimo di Gesù di Nazareth? È la stessa differenza che c'è fra un rettile e un mammifero. Qualcuno ha fatto anche questa osservazione in campo evoluzionistico. Raffaele Volpe, questo è un tema che ogni tanto ritorna.
Sì, effettivamente ritorna, però bisogna anche inquadrarlo nel suo contesto. La Francia è conosciuta per questa posizione radicale, cioè nel senso che lo Stato francese difende la neutralità assoluta rispetto a tutte le forme di religioni. È una scelta che proviene dalla tradizione della Rivoluzione francese, che fu causa di quella grande polemica sul velo in testa o meno, che ha fatto tanto discutere. E quindi è questo modello della neutralità che altrove è stato messo in discussione, nel senso che oggi si sta pensando che anche uno Stato laico, più che sulla neutralità, deve lavorare sulla capacità di coinvolgere le diverse tradizioni religiose presenti sul territorio affinché possano contribuire per la crescita di uno Stato. Quindi la questione non è tanto, secondo me, sì o no alla croce, ma se coloro che criticano questa scelta francese sono disposti anche ad avere presenti altri simboli religiosi, a riconoscere ad altre confessioni, ad altre religioni, lo stesso ruolo fondamentale per la crescita di un paese.
Ma non è imbarazzante comunque, come dire, fotografare o disegnare un monumento storico che ha la croce e farla sparire? Non ti sembra che sia esagerata questa cosa? Non lo so.
Beh, sì, io lo chiamo il fanatismo del laicismo.
Ecco, cioè, appunto.
Certo che è esagerato. Mm. Non c'è dubbio.
Allora, ci dobbiamo lasciare tra poco, però io vorrei anche un tuo parere su uno dei lettori che dice: tra il cristianesimo attuale, soprattutto in termini di vicinanza ai suoi principi originari da parte di tanti presunti fedeli, e quello delle origini, esiste la stessa differenza genetica che c'è tra un rettile e un mammifero. Sono parenti alla lontana, separati da qualche milione di anni di evoluzione. Dice: gli stessi che separano le presunte radici cattoliche europee da quella che definirei una colossale forma di ipocrisia e di stupidità.
Beh, io sono sempre un po' perplesso quando si esprimono valutazioni così
nette. Sì,
cioè, come dire, vediamo il mondo anche dal punto di vista del rettile, insomma.
Okay. Sì,
nella rettile avrebbe qualcosa da ridire.
Allora, questo qui dice, questo lettore: se il Cristo si rincarnasse in questa Europa, nella migliore delle ipotesi, prima verrebbe bollato come pacifinto, filo putiniano, poi tenterebbero di internarlo in un reparto psichiatrico. Nella peggiore farebbe la stessa fine della vita precedente, anziché pronunciare il fatidico Eloi Eloi Lama Sabachthani, quindi è una persona che conosce il Vangelo. Osservando i risultati che le sue prediche hanno prodotto su questa umanità confusa, disorientata e rozza come 2000 anni fa, si chiederebbe: ma chi me l'ha fatto fare?
Ma sai, chi scrive così solitamente è un po' invidioso, cioè nel senso vorrebbe essere Gesù, capisci?
Vabbè, d'accordo.
E quindi ragiona un po' come Gesù. Lasciamolo stare Gesù. Gesù è presente oggi nelle contraddizioni delle nostre chiese, nelle scelte che le nostre chiese fanno. È presente, non è che non c'è, è vivo. Quindi è vivo anche nelle scelte che, come dire, si vivono con sofferenza, che riconoscono la parzialità delle decisioni che fanno, che accettano che la comunità dello stesso quartiere possa prendere una posizione diversa sullo stesso tema e quindi vivono anche questa pluralità, questa dialettica. Questo è il Gesù presente, questo è il Gesù vero. Non è che esiste un Gesù ideale congelato da qualche parte e quindi se ne può parlare come se chi ne parla fosse lo stesso Gesù.
Allora Claudio?
Ma trovo interessante questo lettore che scrive, perché in realtà conferma, e nelle parole lo ha detto anche Raffaele Volpe, che la situazione è la stessa, è sempre la stessa, perché dinanzi a queste situazioni lui ci fa apparire un Gesù perdente, ci fa apparire gli altri che sono comunque in negativo. In realtà se noi prendiamo il Gesù vivente il discorso cambia.
Certo, senza dubbio. E poi il fatto che noi dobbiamo comprendere la complessità, cioè quando noi prendiamo Gesù e lo schieriamo da una parte e dall'altra, neghiamo la complessità, cioè la possibilità, che poi è successa anche nella Chiesa primitiva, no? Di convivere con diverse tradizioni su Gesù. Entrambi valide, non l'una squalificava o riteneva l'altra scismatica, ma valide perché la flessibilità e la malleabilità anche di questa figura che vuole continuare ad incarnarsi nella nostra storia.
Allora, dobbiamo concludere, c'era un altro tema che ti volevo proporre, ma magari ce lo conserviamo per una prossima occasione. Gli evangelici americani che pregano per l'Apocalisse e influenzano Washington.
Questi sono quelli che hanno congelato Gesù, ogni tanto lo tirano fuori dal freezer e lo usano come vogliono. Ecco, questi sono...
Chi fosse interessato trova un articolo su Internazionale, articolo di Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice, del 6 marzo. Grazie allora a Raffaele Volpe.
Un caro abbraccio.